File 20. L'archivio clandestino del ghetto di Varsavia. Leonid Shabes e la storia scritta dal popolo. Sviluppando l'idea che il ruolo assunto dalla storia fosse quello della testimonianza e della valorizzazione della collettività e basandosi sulla consapevolezza della conoscenza storica che aveva maturato attraverso le sue precedenti esperienze professionali, Ringelblum decise insieme con altri collaboratori di istituire nel 1940 l'archivio clandestino del Leonid Shabes, che operò fino al 1943, anno dell'insurrezione del ghetto. I membri di questa organizzazione segreta non costituivano un insieme di ricercatori in competizione tra di loro al fine di redigere lo scritto migliore. Si trattava di un organico compatto e solidale all'interno del quale tutti dovevano aiutarsi reciprocamente. Ringelblum aveva costituito un gruppo formato dai migliori rappresentanti dell'ebraismo polacco che aveva conosciuto a Lviv e da altre persone che non erano storici di professione ma gente comune. Egli aveva capito che per il successo dell'impresa era necessario rendere partecipi anche persone esterne all'elite culturale. L'obiettivo condiviso da tutti i componenti fu quello di lasciare una documentazione scritta che servisse alle generazioni future per capire e ricordare il passato attraverso i racconti quotidiani della vita vissuta all'interno del ghetto. Uomini e donne, indipendentemente dalle ideologie politiche, potevano entrare nel gruppo e dedicarsi alla scrittura trattando argomenti a scelta, purché mantenessero la segretezza sull'organizzazione del Leonid Shabes. In realtà, prima di essere arruolate, le persone venivano studiate attentamente. Nei diari dei collaboratori dei Leonid Shabes non si fa mai un chiaro accenno all'archivio. Una sola mossa falsa avrebbe compromesso e messo in pericolo tutto il progetto. Gli abitanti del ghetto erano spaventati dalle continue incursioni dei tedeschi e avevano paura che se, durante le perquisizioni, fossero stati ritrovati degli scritti, sarebbero andati incontro a severe punizioni. Per questo motivo tendevano a distruggere tutto ciò che scrivevano e a non lasciarne traccia. Ringelblum decise di raccogliere attraverso delle interviste trascritte le testimonianze degli ebrei rinchiusi nel ghetto. Naturalmente questo lavoro non poteva essere svolto da un'unica persona. Lo storico ebbe dunque bisogno di molti collaboratori e formò una vera squadra di compagni. Trattandosi di un archivio segreto, ogni collaboratore era tenuto a non rendere pubblico il proprio ruolo. Tutti i partecipanti al progetto sapevano però di condividere la stessa missione, che acquisì da subito un significato e un valore nazionale. Solo Ringelblum e i suoi segretari personali, Elia Gutkowski e Erschwasser, provenienti dal ghetto Lodz, ebbero infine conoscenza del compito affidato a Israel Lichtenstein e ai suoi giovani collaboratori David Graber e Nahum Jevatz. Seppellire la documentazione all'interno di bidoni e scatole di latta sotto l'edificio della scuola Bokrov di via Novolpi 68. La prima parte dell'archivio fu seppellita il 3 agosto 1942, la seconda parte nel 1943. L'archivio si avvalse di una schiera di protettori che seppero supportarlo e difenderlo dalle interferenze dell'esterno e che fornirono anche un aiuto economico. Leonid Shabes doveva infatti sostenere delle spese per i collaboratori che ricevevano piccoli compensi e per acquistare tutto ciò che serviva per scrivere. Nell'autunno del 1941 Ringelblum avviò un progetto all'interno dell'archivio che prese il nome di 2 anni e mezzo. Lo scopo era di raccogliere tutte le testimonianze necessarie per raccontare la vita del ghetto, la quale doveva essere mostrata in tutte le sue diverse sfumature. L'archivio fece il possibile affinché fossero raccolti ogni tipo di documento che ne testimoniasse sia i successi che i fallimenti. Non solo si cercò di reperire testi, ma anche oggetti di diverso genere che potessero confermare la presenza ebraica nel ghetto. Disegni, carte per avvolgere i dolci, biglietti del tram, biglietti per concerti e teatro, menù dei ristoranti, fotografie, manifesti nazisti. Tutto il lavoro di archiviazione era connesso con il desiderio di ottenere, una volta finita la guerra, giustizia per i crimini subiti. Per questo l'archivio assunse anche il ruolo di centro di resistenza civile e collaborò con una cellula della resistenza armata affinché, attraverso il movimento clandestino polacco, venissero diffuse le notizie sulle condizioni degli ebrei e sui pogrom nazisti. Dagli scritti che ricostruiscono la vita e la quotidianità degli ebrei del ghetto emergono e si percepiscono emozioni contrastanti. Il sentimento di giustizia, che spesso si tramuta velocemente in un desiderio di vendetta e di rivalsa nei confronti dei persecutori, le battaglie per la sopravvivenza, le preoccupazioni delle madri e dei padri per i figli. Nel 1942 Ringelblum cominciò a maturare l'idea che l'ebraismo polacco non sarebbe sopravvissuto alla guerra, anzi, con molta probabilità, si sarebbe estinto. Il suo diario riporta, in quei mesi, appunti scritti alla rinfusa e frammentari, che riflettono chiaramente il suo stato d'animo. Per questo motivo, il compito dell'Oneg Shabes divenne ancora più importante, affinché la posterità non leggesse unicamente la storia scritta dai vincitori, ma potesse comprendere la realtà dei fatti riportati dalle vittime. Nell'estate del 1942, Ringelblum diventò un cronista solitario, lui che tanto aveva insistito sull'importanza della storia come collettività. Egli si dedicò ai suoi scritti in uno stato di completo isolamento e, cosa ancora più eccezionale, cominciò a scrivere in polacco. Non era infatti più tanto convinto che dopo la guerra sarebbero rimaste molte persone in grado di leggere l'Yiddish. Allo stesso tempo contribuì ad aumentare il suo malumore la preoccupazione per la sorte della moglie Yehudis e del figlio Uri, visto che dal mese di luglio del 1942 era iniziata la prima fase della grande deportazione degli ebrei dal ghetto. Ringelblum confidava che, oltre al certificato di lavoro che possedeva e che attestava il suo impiego come operaio in fabbrica, la sua collaborazione con l'Heile Hilfe gli avrebbe garantito una protezione, calcolo che poi si rivelerà sbagliato. Nonostante le continue preoccupazioni, egli continuò ad adoperarsi per salvare la vita ai dipendenti dell'organizzazione di mutuo soccorso, ma purtroppo i tentativi di evitare la deportazione di queste persone furono quasi nulli. Si recava spesso a Lumschachplatz per distribuire viveri a chi era stato catturato ed era in attesa della deportazione. Per lui la sopravvivenza degli intellettuali, degli scrittori e degli artisti costituiva ancora un compito e un dovere al quale non si sottrasse neanche quando fu costretto a mettere in pericolo la sua stessa vita. In quel momento di estrema disperazione e confusione, tra chi lottava ancora per sfuggire alla deportazione, ma aveva già perso la moglie, i figli e i genitori, e chi viveva con un senso di colpa per essere sopravvissuto, Ringelblum pensò che fosse il caso di costituire, visto che all'Heile Hilfe non rimaneva più nulla, una nuova organizzazione di mutuo soccorso. Il modello sociale della famiglia, simbolo della vita, non esisteva più. Migliaia di nuclei familiari erano stati distrutti, quasi tutti avevano perso almeno un parente. Gli ebrei arrivati a quel punto erano alla completa dipendenza dei tedeschi. Le fabbriche non pagavano più gli stipendi agli operai e non distribuivano più razioni extra di cibo. Anzi, erano sempre più frequentate dalle SS alla continua ricerca di persone da rastrellare. Nonostante queste condizioni desolanti, secondo Ringelblum, le generazioni future avrebbero dovuto sapere quello che era successo, come il degrado avesse spinto la popolazione a non sperare più nel futuro, ma a rassegnarsi ad un destino che da molti era considerato inevitabile. La domanda alla quale anche Ringelblum cercò di trovare risposta era se effettivamente gli ebrei polacchi si fossero fatti condurre al massacro come pecore al macello. D'altronde, l'esempio negativo che aveva dato la polizia ebraica poteva alimentare le voci insistenti che gli ebrei avessero contribuito al loro sterminio. Ringelblum aveva cercato attraverso il progetto dell'Oigen Shapes di tramandare come un testamento alle generazioni future la documentazione raccolta nel ghetto, in modo che l'evidenza dei fatti, da un lato, conducesse ad esprimere un giudizio spontaneo e negativo sull'operato dei nazisti, dall'altro riuscisse a illustrare la storia del popolo ebraico. Come avrebbe però potuto giustificare ai posteri il collaborazionismo della polizia ebraica nei confronti dei nazisti? Questo quesito lo turbava fortemente, poiché non era semplice trovare una motivazione che potesse spiegare come un ebreo avesse svolto un lavoro che contribuiva alla condanna a morte di un suo fratello. Qui la gente continua a cercare di capire come abbiano potuto degli ebrei, che erano in genere persone colte, ex avvocati, assassinare i propri fratelli. Come sia potuto accadere che degli ebrei caricassero sui treni donne e bambini, vecchi e malati, sapendo mentre lo facevano di mandarli tutti alla morte. Dicono alcuni che ogni popolo ha la polizia che si merita e che il cancro, aiutare l'occupante a uccidere 300.000 ebrei, aveva invaso come una metastasi l'intera società e non soltanto la polizia, che dopo tutto è soltanto una parte della società. Ringelblum cercò di mantenere sempre un atteggiamento fermo e di trattenersi dall'elargire pareri o critiche troppo affrettate. Anche quando parlava dei tedeschi, non condivideva l'idea di generalizzare sul fatto che tutti fossero cattivi e sadici, ma al contrario si sforzava di domare i propri sentimenti per dare dei giudizi quanto più imparziali e controllare l'emotività. Il suo lavoro di storico e di cronista era troppo importante perché venisse compromesso da una visione troppo personale degli avvenimenti che lo circondavano. Assillato dall'atteggiamento passivo che gli ebrei tenevano nei confronti della persecuzione e dalla mancata resistenza allo sterminio, Ringelblum meditò anche sul concetto di Kiddush Hashem, la santificazione del nome di Dio. Durante gli anni delle persecuzioni religiose, gli ebrei, piuttosto che negare e tradire la propria fede, avevano scelto la morte. Il sacrificio di se stessi rappresentava una risposta concreta al tentativo di costringerli a rinunciare alla loro religione. La riflessione di Ringelblum non voleva essere però un confronto sull'atteggiamento dimostrato dagli ebrei nel corso degli anni di fronte alle sopraffazioni. Nel caso delle persecuzioni religiose, agli ebrei fu lasciata la possibilità di convertirsi, mentre ai nazisti non interessava nulla se avessero perso o no il loro credo. Li uccidevano e basta, senza porsi tante domande. Non era la religione la motivazione per la quale dovevano essere sterminati. Ringelblum ne dedusse che, probabilmente, quello che contava più di tutto era resistere per la sopravvivenza e non immolarsi per essere ricordati come dei martiri. Come si evince dal suo diario, egli ricercò due significati per giustificare la mancanza di resistenza, uno riconducibile alla passività, perché per anni gli ebrei erano stati sottoposti a maltrattamenti fisici e psicologici, l'altro invece all'azione, poiché sapevano che un loro atto di rivolta avrebbe scatenato nei tedeschi una inevitabile ritorsione contro gli altri componenti della comunità. Il 22 luglio 1942 iniziò la deportazione di massa degli ebrei del ghetto di Varsavia alla vigilia del quinto giorno di Av del calendario ebraico, la ricorrenza durante la quale gli ebrei ricordano la distruzione del primo e del secondo tempio di Gerusalemme. La comunità ebraica, in poco tempo, sembrò essere stata completamente distrutta. Diversi manifesti furono appesi sui muri del ghetto per comunicare. Lo Judenrat è stato informato di quanto segue. Tutti gli ebrei residenti a Varsavia, di ogni età e sesso, saranno trasferiti all'est. In realtà, nel manifesto non vi era la firma del presidente del Consiglio ebraico come nei precedenti avvisi. La popolazione sconvolta cercò subito di capire se il provvedimento fosse rivolto a tutti gli ebrei o no. Alcune categorie sembravano per il momento essere escluse dalla deportazione: i collaboratori dello Judenrat, chi lavorava nelle fabbriche tedesche. Così molti si mobilitarono in fretta per farsi assumere come operai. Coloro che non potevano lavorare, malati, anziani, donne e bambini, furono tra i primi ad essere deportati. Il 23 luglio 1942 Adam Cherniakov si uccise, ingerendo una dose consistente di cianuro. Dalle ultime righe che scrisse alla moglie si desume che egli non potesse sopportare il dolore provocato dalla partenza verso i campi di sterminio dei bambini, per i quali lo Judenrat non poteva fare nulla. La notizia del suicidio del presidente scatenò reazioni contrastanti tra la popolazione. C'era chi vi scorse un ultimo atto di coraggio per non cedere alla pressione tedesca, come Mary Berg scrive nel suo diario il 24 luglio 1942. Il presidente Adam Cherniakov si è suicidato ieri sera, 23 luglio, perché non ha più avuto la forza di sopportare le sue terribili responsabilità. Secondo le voci che ci sono giunte, egli ha compiuto il suo tragico gesto quando i tedeschi hanno chiesto che venisse aumentata la quota dei deportati. Non trovando via d'uscita, ha preferito lasciare questo mondo orribile. I suoi collaboratori più stretti, che lo hanno visto fino a pochi minuti prima della morte, dicono che ha mostrato coraggio ed energia fino all'ultimo. Ci fu invece chi, come Ringelblum, lo criticò poiché prima di morire avrebbe dovuto incitare la massa alla rivolta e alla resistenza armata. In una nota lasciata sul suo diario, Ringelblum scrisse: «Il suicidio di Cherniakov, troppo tardi, segno di debolezza, avrebbe dovuto incitare alla resistenza, uomo debole». Lo stesso Ringelblum, subito dopo la fine della prima fase della deportazione, palesò tutto il suo sbigottimento nel riconoscere che gli ebrei non avevano messo in moto alcun tipo di opposizione davanti alla deportazione di circa 300.000 persone. Questo sentimento, però, cominciò ad attenuarsi una volta che egli fu in grado di dare una spiegazione alla passività e a contestualizzarla. Ringelblum cercò di interpretare l'assenza di un tentativo di resistenza da parte degli ebrei, evidenziando diverse motivazioni che non volevano giustificare l'atteggiamento, ma analizzarle accuratamente gli aspetti. Non bisognava trascurare dei fattori decisivi che avevano segnato sin dall'inizio il destino degli ebrei. Il piano progettato dai nazisti per sterminarli puntava a ledere diversi aspetti della vita degli ebrei, come il sentimento comunitario, il desiderio di proteggere i propri cari, e spingeva molti di loro verso un atteggiamento remissivo affinché non fosse fatto loro del male. Se molti puntavano il dito contro la comunità ebraica, accusandola di poco amor proprio e mancanza di dignità, Ringelblum la difendeva sostenendo che il fatto di essere stati colti di sorpresa era un aspetto da non trascurare. La risposta più efficace che gli ebrei seppero dare allo sterminio, secondo Ringelblum, era stata quella di cercare di rimanere vivi dal punto di vista psicologico. Essi avevano dimostrato di poter resistere e non lasciarsi sopraffare. Ringelblum esaminò anche gli aspetti sociologici più specifici utili a spiegare l'atteggiamento che la popolazione polacca tenne nei confronti degli ebrei. Sin dall'inizio della sua carriera di storico, i suoi studi si erano indirizzati ad un esame approfondito della convivenza tra ebrei e polacchi. Egli mise in luce aspetti diversi e contraddittori. Da un lato, alcuni polacchi si erano dimostrati benevoli nei confronti degli ebrei, li avevano soccorsi e soprattutto i militari polacchi si erano dimostrati solidali. Dall'altro, invece, l'antisemitismo diffuso scatenò reazioni opposte, mostrando che i polacchi consideravano ancora gli ebrei come degli estranei. La reclusione forzata nel ghetto, secondo un'intervista condotta per l'archivio, aveva facilitato l'espansione economica e commerciale dei polacchi, che assistettero all'eliminazione dal mercato dei loro avversari. A molti di loro si offrì l'occasione di impossessarsi dei beni degli ebrei a buon prezzo. Molti ebrei avevano infatti affidato ai polacchi le proprietà confidando nella loro onestà, con la speranza che finita la guerra gliele avrebbero restituite, ma per molti fu subito chiaro che non le avrebbero più riavute indietro. Come cronista imparziale e obiettivo, ma anche come testimone oculare dei fatti, il cui scopo era di raccogliere il più ampio materiale possibile per gli storici del futuro, Ringenblum raccolse anche elementi che dimostravano come anche gli ebrei non avessero sempre mostrato atteggiamenti onesti e convenienti. Una volta iniziate le prime deportazioni, egli mutò decisamente l'atteggiamento con il quale si era proposto di affrontare il tema dell'avversione che i polacchi mostravano nei confronti degli ebrei, smantellando l'alibi diffuso di un probabile complotto orchestrato insieme da ebrei e sovietici. Allo stesso tempo, non generalizzò sul fatto che tutti i polacchi fossero stati contagiati dall'antisemitismo, tanto più che non erano loro i responsabili del genocidio in corso, ma i tedeschi. Il fatto di nascondere un ebreo era estremamente pericoloso. Chi era scoperto ad aiutare un ebreo era punito dai nazisti con la morte e ogni azione di soccorso si volgeva nel terrore quotidiano di essere scoperti. Le critiche nei confronti della resistenza polacca furono molto più dure. Ringelblum puntò il dito contro la K. Questa non aveva aiutato come avrebbe dovuto la resistenza ebraica e anche dopo il gennaio del 1943 le aveva fornito poche armi del tutto insufficienti per combattere contro i tedeschi. Già dagli episodi del luglio 1942, che da un lato resero chiara la condizione di precarietà nella quale gli ebrei si trovavano e dall'altro contribuirono a insinuare nelle loro coscienze un sentimento di rivalsa e un senso di colpa collettivo per non avere fatto concretamente nulla per impedire le deportazioni, incominciò a essere evidente che i nazisti non avrebbero risparmiato nessuno, spingendo alla resistenza armata. Ringenblum sosteneva la resistenza armata e ad essa dedicò un saggio che continuò a scrivere fino al 1944. All'interno del ghetto, dove erano state organizzate due formazioni partigiane, la ZOB e la ZZW, egli instaurò stretti rapporti con entrambi gli schieramenti, i quali furono supportati anche dalla popolazione. Alla fine del 1942 l'OS era diventato un appoggio fondamentale del Comitato Nazionale Ebraico, base della resistenza. Erano gli stessi Ringenblum, Wasser e Gutowski che compilavano i rapporti sulla soluzione finale da inviare all'estero affinché fossero esaminati dai governi alleati e con la speranza che questi potessero intervenire.